Andiamo a parlare allora in apertura di una legge di iniziativa popolare, Vittorio. Prima cosa che ti chiedo è di che cosa si tratta.
Il coordinamento della Via Maestra, al quale aderiscono un centinaio di associazioni locali e nazionali, e la CGIL, le associazioni grandi che vanno da Arce a Libera, dal Gruppo Abela, Medicina Democratica, ha deciso di proporre una proposta di legge di iniziativa popolare per difendere e rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale. Attenzione, questa legge non intende provvedere a ridisegnare tutto il servizio sanitario come ognuno di noi lo potrebbe sognare. Non è questo, ma è una proposta di legge che va a dire: nella situazione attuale, dentro questo contesto, ci sono tante cose che possono essere modificate già da subito, immediatamente, ovviamente, se c'è la volontà politica. Aggiungo anche, per essere chiaro, siccome so che chi ci ascolta in radio è un pubblico politicamente adulto, che sappiamo tutti che sarà difficilissimo che una proposta di legge di questo tipo diventi legge con questo governo, e forse non solo con questo governo. Ma pur sapendo questo, riteniamo che sia fondamentale poter finalmente realizzare una campagna in difesa e rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale a livello nazionale, raccogliendo attorno a un testo unico le firme di cittadini che abitano nei 21 differenti servizi sanitari regionali, perché questo abbiamo in Italia. E noi ci siamo sforzati per trovare dei temi e degli obiettivi comuni. Non solo, questa campagna ci dà l'opportunità, attraverso i banchetti che riempiranno le piazze di tutte le città italiane, di parlare anche con persone che sono fuori dal nostro giro. Se chi ci ascolta diventa attivista, militante in questa campagna, andrà a parlare con chi non ci ascolta, perché il tema della sanità riguarda assolutamente tutti. Dobbiamo quindi raggiungere come obiettivo 500.000 firme. Uno dice: vabbè, ma ne bastano 50.000 di firme per depositare una legge di iniziativa popolare. Ma noi stiamo facendo una campagna politica per convincere tutti i nostri concittadini che il diritto alla salute non può essere messo in discussione. Queste sono, diciamo, le motivazioni che ci hanno spinto, pur sapendo che poteva essere fatto meglio, poteva essere messo in discussione anche temi che qui non vengono analizzati, tipo cambiare il nome delle ASL o delle ATS da aziende, tornare a unità sanitarie locali, mettere in discussione quei contratti dentro i quali ci sono le assicurazioni private, cambiamenti strutturali importanti che richiedono tempi più lunghi. Ma dentro questa proposta ci sono già tanti obiettivi concreti.
Andiamo a vedere allora quali sono un po' i punti principali di questa proposta.
Beh, innanzitutto si dice nel primo articolo, noi oggi vedremo solo i primi 6 articoli, ma nel primo articolo si dice in modo assolutamente chiaro che la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale non può essere garantita attraverso il secondo pilastro. Quando si parla di secondo pilastro, si parla di assicurazioni, di fondi e di mutui, tutte cose che conosciamo molto bene a livello nazionale, soprattutto in Lombardia. Ecco, il servizio sanitario deve rispondere ai bisogni di tutti i cittadini indipendentemente dal fatto che qualcuno abbia fatto l'assicurazione. Solo perché vivi in Italia devi aver rispettato il tuo diritto alla salute con tutto quanto previsto nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza. Nel secondo articolo scriviamo che l'ammontare del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, cioè praticamente i fondi che mette lo Stato, deve continuamente crescere fino ad arrivare a non meno del 7,5% del prodotto interno lordo. Oggi siamo al 6,2. Non solo, sempre nello stesso articolo si precisa che il finanziamento, cioè l'aumento, l'incremento del finanziamento, deve essere destinato interamente al potenziamento delle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale. Non un euro in più alla sanità privata convenzionata.
Ci sono dei punti poi sui lavoratori della sanità, che cosa dicono?
Beh, innanzitutto diciamo nell'articolo 3 che la spesa per il personale del Servizio Sanitario Nazionale non è soggetta ad alcun tetto o alcun vincolo, cioè si deve poter assumere. Non solo, si devono aumentare gli stipendi del personale sanitario, non solo dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario, perché è proprio questa condizione di bassi stipendi che produce poi la fuga all'estero. E siccome l'allarme più importante oggi è sugli infermieri, si prevede che gli iscritti ai corsi di laurea infermieristica abbiano l'esonero per la durata dell'intero corso di studio al pagamento delle tasse universitarie. Un modo per spingere i giovani a fare gli infermieri, a percorrere questo tipo di studi universitari. Relativamente ai medici di famiglia, sempre nell'articolo 4, diciamo qualcosa di molto chiaro, e cioè è istituita la scuola di specializzazione di medicina generale. Che cosa significa? Significa che il medico di medicina generale non fa più un corso di 3 anni durante il quale viene pagato circa la metà degli studenti che fanno invece le specializzazioni, ma che per fare il medico di medicina generale viene istituita una specializzazione come tutte le altre, con lo stesso stipendio per gli iscritti a quella specializzazione di tutte le altre specializzazioni, e che i medici di medicina generale, quando terminano quella specializzazione, accedono attraverso un concorso al servizio sanitario pubblico. Diventano dipendenti. E noi sappiamo che questo è il desiderio, non dei sindacati corporativi, però di tanti giovani che si stanno o si sono appena laureati. Cioè di dire, anziché doverci andare a cercare uno studio, gestire tutto per conto nostro, trovare con chi aggregarci per fare un lavoro di gruppo, diventiamo dipendenti e abbiamo delle garanzie, ma ha delle garanzie anche il cittadino, perché a quel punto sa quante ore lavora quel medico, quando lo può trovare, quali giorni e via dicendo. E poi si dice, per i medici di medicina generale che già stanno svolgendo questo tipo invece di attività, viene offerta la possibilità di scegliere se andare avanti così come stanno lavorando adesso in convenzione, oppure se passare al Servizio Sanitario Nazionale. Non solo, noi diciamo anche in modo molto chiaro, e questo guardate qui in Lombardia ci riguarda tantissimo, che le strutture del Servizio Sanitario Nazionale non possono ricorrere all'affidamento a terzi di attività collegata all'assistenza sanitaria e sociosanitaria diretta alle persone, cioè in sostanza non possono avvenire situazioni tipo quelle che si sono verificate al San Raffaele. Questo deve riguardare sia le strutture pubbliche che le private convenzionate. Non si può appaltare all'esterno attività sanitaria. E non abbiamo dimenticato neanche la medicina del lavoro. All'articolo 6 si parla di un programma straordinario nazionale di azione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali per la tutela della salute dei luoghi di lavoro. Non basta quello che c'è, ma ci vuole un programma straordinario. E qui si aggiunge qualcosa alla quale io sono estremamente sensibile, e cioè si va a stabilire che il medico competente, che sarebbe il medico del lavoro, si deve iscrivere in alcune liste previste dalle ASL o dalle SST in Lombardia, e che le aziende che necessitano e tutte devono avere un medico del lavoro, chiede quel medico del lavoro alla SST o alla ASL, e loro lo prendono da quelle liste. Che cosa significa questo? Che poi l'azienda pagherà l'ASL, che farà una trattenuta e pagherà il medico, e quindi il medico ha una sua autonomia e non dipende dai datori di lavoro, che lo possono licenziare da un momento all'altro, come è successo a me.
Vittorio, tra l'altro è uscita in questi giorni una notizia che riguarda il nostro Servizio Sanitario Nazionale.
Sì, questo non c'entra con la proposta di legge che partirà il 16 di maggio. Dal 16 di maggio sarà possibile firmare online, partiranno i banchetti, vi terremo informati, vi daremo tutte le scadenze e i luoghi di ritrovo. Beh, la notizia che è uscita la sintetizzo molto molto velocemente. L'OMS ha fatto un'esercitazione per simulare una nuova pandemia e a questa simulazione hanno partecipato diversi paesi, 600 esperti, ma l'Italia non ha partecipato perché l'Italia non ha sottoscritto il piano pandemico globale. Siamo rimasti fuori da questa esercitazione. Fatto gravissimo, perché se dovesse arrivare una nuova pandemia, bisogna essere organizzati e coordinati negli interventi, ma soprattutto nella ricerca a livello internazionale. E noi siamo un passo fuori.